ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Martedì 27 aprile, benvenuti a una nuova puntata di Earth Intruders Rassegna Stampa. Benvenuti amici ascoltatori ad una nuova puntata della Rassegna Stampa. Sui quotidiani di oggi troneggia la paura nucleare. Pare che il nuovo piano del nucleare sarà pronto entro il 2013 e quindi noi, senza perdere altro tempo, che siamo già in ritardo, leggiamo le prime pagine dei quotidiani di oggi. Corriere della Sera, nucleare cantieri entro il 2013, intesa Berlusconi-Putin per un piano di collaborazione tecnologica ed energetica fra Italia e Russia. Si è scelto proprio un bel alleato, Il Premier dice: dobbiamo convincere l'opinione pubblica. Ma se l'opinione pubblica non è convinta, non so perché. Vabbè, chissà come avrà intenzione di convincere l'opinione pubblica sulla bontà dell'azione. Il calcio è altro, la rinascita del Novara. Altro articolo della prima pagina del Corriere della Sera. La Grecia in crisi, cerca 9 miliardi subito, linea dura di Berlino. E poi l'orto planetario e le vie d'acqua con l'Expo, una sfida al futuro. Prima pagina della Repubblica, SOS Grecia, subito 9 miliardi. Atene lancia l'allarme, il 19 maggio scadono le obbligazioni e mancano le risorse. Rivedere Maastricht, dibattito fra gli economisti. Poi ancora Berlusconi e Putin, patto nucleare, fine ai suoi, dice Leali col governo. L'Europa senza italiano è un altro articolo che troveremo in prima pagina del Corriere della Buonanotte della Repubblica. C'è ancora una Repubblica. Mi dimentico sempre che la Repubblica non è ancora stata abolita. La Stampa, debito alla Grecia, all'acqua alla gola, subito 9 miliardi, la marea nera minaccia la Louisiana, 1000 barili al giorno di petrolio nel Golfo del Messico dopo l'esplosione della piattaforma. E poi ancora gli scarti di amianto buttati per anni nel Po, operaio depone al processo Eternit e ovviamente nucleare la centrale entro 3 anni. Certo che l'articolo sul ritorno al nucleare messo fra la marea nera che minaccia la Louisiana e gli scarti di amianto non è propriamente rassicurante. Il giornale, i finiani, alleiamoci con il PD, prove tecniche di salto della quaglia. In Sicilia Granata offre ai democratici un patto in chiave anti-berlusconiana, una smentita alle professioni di lealtà dell'ex leader di AN, che intanto perde i pezzi, ieri in meno di 30 hanno risposto all'appello e Meni e la Boccetta lo piantano. E poi ancora dalla prima pagina del giornale, ecco la verità sul tesoro degli Agnelli. Per l'avvocato, patrimonio da 1,6 miliardi, fu Umberto escludere Margherita dalla cassaforte. Sempre dalla prima pagina del giornale, quel seggio offerto per incastrare Dell'Utri. Le intercettazioni che coinvolgono un legale dei pentiti. E poi dalla prima pagina dell'Unità, schiavisti per bene. Il blitz di Rosarno, 30 persone arrestate sfruttavano gli immigrati che hanno reagito e denunciato. Le accuse ai caporali, riduzione in schiavitù, costretti a lavorare 14 ore al giorno con ritorsioni e minacce. E poi il vento xenofobo, in Europa stanno crescendo i partiti razzisti, ma solo in Italia sono arrivati al governo. E poi la prima pagina del Sole 24 Ore, Merkel, Atene, resta nell'euro, la Germania chiede più sacrifici per il via libera degli aiuti, il 19 maggio data cruciale, in scadenza 8 miliardi. Chissà se qualcuno dopo il 19 maggio risottoscriverà le obbligazioni di Atene, non lo so, non credo. Poi ancora, Enel svilupperà in Russia una centrale nucleare, Berlusconi, entro 3 anni i lavori per un impianto italiano. E ancora dalla prima pagina del Sole 24 Ore, dalla banca di Sace CDP, $1 miliardo a maxi raffineria Aramco. Venti di guerra, venti di paura. E sì, perché si parla proprio di nucleare, il già citato piano per il ritorno al nucleare coinvolge un po' ovviamente tutta l'Italia, non solo per motivi ideologici, economici, ma soprattutto perché tutti si chiedono: ma dove finirà la centrale? È quello che hanno più paura in giro. In effetti, il commento che abbiamo scelto a pagina 3 del Corriere della Sera dice: governatori freddi, agenzie in ritardo, la partenza nel 2013 è un obiettivo difficile. No da molti presidenti PDL e PD. Veti incrociati sui 46 nomi in lizza per l'organismo di vertice. Quindi tutti parlano di nucleare, tutto bello, bello, ci serve più energia, ma la verità è che nessuno lo vuole la centrale a casa sua. E quindi leggiamo questo articolo, di nuovo pagina 3 di Corriere della Sera: il nucleare nessuno lo vuole, parola di Renata Polverini, neo governatore del Lazio. Non la voglio io e non la vuole Roberto Formigoni, ha precisato. Si potrebbe aggiungere che non lo vuole nemmeno Luca Zaia, secondo il quale la sua regione è autosufficiente. Autosufficiente, come presto sarà anche, dice Formigoni, la Lombardia, mentre il governatore della Campania, Stefano Caldoro, sostiene che la sua regione non è adatta a ospitare impianti atomici causa rischio sismico. Identica motivazione adotta dal suo collega calabrese Giuseppe Scopelliti. Contrarissimi, e non poteva essere diversamente, poi i governatori del centro-sinistra, dalla Liguria all'Emilia-Romagna, il presidente della Puglia Nicky Vendola e quello della Sardegna Ugo Capellacci, che ha pensato Berlusconi in persona a cavargli le castagne dal fuoco. Ecco che cosa ha detto il premier in un'intervista pubblica dalla Gazzetta del Mezzogiorno il 24 marzo 2010, 4 giorni prima delle regionali. La Puglia non ha bisogno di una centrale nucleare perché è già energeticamente autosufficiente. Forse basta questo per capire quanto sarà difficile rispettare la promessa di iniziare entro 3 anni la costruzione del primo impianto italiano. Difficile, per non dire impossibile. Se nessuno, a parte il presidente del Piemonte, Roberto Cota, meglio una nuova centrale in Piemonte che una vecchia nella vicina Francia, vuole il nucleare a casa propria, e se addirittura lo stesso Silvio Berlusconi dovunque va si sente in dovere di rassicurare tutti che lì l'energia atomica non arriverà mai, e la partenza quindi sembra decisamente salita. Numeri e date: 1959, vi ricordate? C'eravate già? L'Italia decide di dotarsi del nucleare con la costruzione di 4 centrali. 1987, in un referendum blocca il piano nucleare italiano a ridosso della tragedia di Chernobyl. A oggi invece, 2010, resta ancora da completare lo smaltimento delle scorie. 10 milioni di euro l'anno saranno destinati sia agli enti locali che ai residenti delle zone in questione come bonus. 4 i reattori che dovrebbero essere costruiti secondo gli accordi del vertice bilaterale dalla joint venture italo-francese. 30 miliardi di euro del costo dell'operazione nei prossimi 10-15 anni secondo stime di Confindustria. E quindi tutti a parlare delle centrali e nessuno che la vuole. Come finirà? Diciamo che non si sa se finirà e quando finirà. Riuscirà il cavaliere nella sua impresa di rispettare entro 3 anni la prima centrale nucleare in Italia? Ma soprattutto, ci serve la centrale nucleare in Italia? Questo ci sembra un argomento che ci ha un po' sconvolto, perché non ci aspettavamo nel vertice con Putin di questi giorni il fatto che insomma si parlasse anche di centrali nucleari. E invece l'occasione è nata dal fatto che l'Enel costruirà una centrale atomica in Russia. Mettila là. Putin non deve avere molto rispetto dei suoi governatori regionali, perché Berlusconi ovunque vada dice sempre no, qui non la fo. E invece Putin dice sì, portatecela pure qui. Altro articolo in merito, pagina 4 da Il Giornale: il bonus di 10 milioni a chi avrà il reattore in casa. Una decina i siti già individuati per ospitare il primo impianto. Al nostro paese ne servono almeno 8. È un articolo di Nino Materi, pagina 4 de Il Giornale. C'è voluto del tempo, dice il giornalista, ma alla fine l'opzione nucleare ha vinto. con buona pace dei catastrofisti che hanno sempre indicato nel nucleare il simbolo dell'energia sporca, di più pericolosa. Nulla di più sbagliato. Due fanti, infatti, i decisivi punti a favore del nucleare: sicurezza per l'uomo e l'ambiente e abbattimento dei costi, che in tempi medio-brevi comporterà un risparmio sulle bollette energetiche. Chissà perché queste due motivazioni, cioè la sicurezza e l'abbattimento dei costi, non rassicurano i cittadini italiani né i neogovernatori o i governatori delle regioni italiane. Comunque, noi leggiamo anche questo articolo perché è bello ed è giusto avere opinioni diverse e lontane o anche contrastanti dalla nostra per farci riflettere sulla realtà, sennò che razza di Earth Intruders siamo. Proseguiamo all'articolo, pagina 4 del giornale. Nino Matera parla di Nino Materi parla di bel bonus di 10 milioni, cioè il cash, quello che interessa alla gente, i soldi, liquidità. Il primo passo, dice il giornalista, necessario per avviare la fase di ritorno dell'Italia al nucleare è quello di scegliere i siti che ospiteranno le centrali. I criteri sono stati precisati più volte. L'European Pursuit Director di tecnologia francese richiede zone poco sismiche, in prossimità di grandi bacini d'acqua senza però il pericolo di inondazioni e preferibilmente la lontananza da zone densamente popolate. Ovvero, in Italia esattamente questo posto dov'è? Fra i nomi, eccoli qui in categoria, fra i nomi che puntualmente ritornano ci sono quelli già scelti per i precedenti impianti, poi chiusi col referendum dell'87, Caorso nel Piacentino, a Trino Vercellese, Vercelli, entrambi collocati nella pianura padana e quindi con basso rischio sismico e alta disponibilità di acqua di fiume. Fra i luoghi più papabili è anche Montaldo di Castro, in provincia di Viterbo, che unisce alla scarsa sismicità la presenza dell'acqua di mare. Secondo altri, tra cui i Verdi e Legambiente, il quarto candidato ideale è Termoli, in provincia di Campobasso, mentre in altre circostanze si è fatto il nome di Porto Tolle a Rovigo, dove c'è già una centrale a olio combustibile in processo di conversione a carbone pulito. Gli altri nomi che ricorrono più spesso sono Monfalcone, Scanzano Ionico, Palma, Oristano e Venezianni, attenzione, Chioggia. Altro capitolo cruciale, i tempi di realizzazione e i costi degli impianti, e qui il margine di approssimazione è elevato. Le cifre chiavi in mano dicono una spesa complessiva di 4-5 miliardi. L'Italia porrà la prima pietra della sua prima centrale nel 2013, è dunque plausibile che i primi kilowattora di energia prodotti dall'atomo arriveranno nel 2018. Una data più volte indicata come traguardo raggiungibile sia dal ministro dello sviluppo economico, Scajola, che dall'amministratore delegato dell'Enel, Fulvio Conti. Rischi di sforamento rispetto ai tempi e ai costi sono sempre elevati, ma va ricordato come in 20 anni le tecnologie siano profondamente progredite e avviare una centrale in un sito già utilizzato significherebbe non ristrutturare la precedente, ma doverla smantellare completamente per costruirne una nuova. Ogni reattore, per dare un'idea della capacità di generazione, potrà cioè alimentare una città come Roma. Per raggiungere l'obiettivo indicato dal governo, che è cioè arrivare entro il 2030 a coprire il 25% del fabbisogno energetico nazionale, il paese avrà bisogno di 8 reattori di simile portata. Ma al di là della pura fase operativa, oggi si è finalmente sgombrato il campo dai vecchi pregiudizi antinucleari, forse aprendo una nuova era. Eh sì, aprendola questa nuova era, sperando che ci sia una nuova era. Io vi dirò la verità, sono mica tanto d'accordo col nucleare, perché mi fa sempre un po', ma sai com'è? Cioè, porre una centrale nucleare poi magari in mano ai privati mi fa paura di, non sai com'è, i controlli, le cose. Poi sapere che a oggi, 2010, le centrali chiuse nel 1987 non hanno ancora smaltito i rifiuti, mi sembra proprio emblematico. Ma staremo a vedere, chissà se nel 2013 ci saremo. E come cantava una canzone dei Nomadi molto famosa, noi non ci saremo, forse. Ma staremo a controllare, a vedere. Intanto bisogna arrivarci al 2013 a vedere porre questa prima pietra della nuova centrale nucleare italiana. Pagina 18 della Repubblica, qualcuno non ci arriverà. Rosarno, 30 arresti per caporalato, retata dopo la rivolta degli immigrati. Vi ricordate Rosarno? Vi ricordate gli immigrati schiavizzati, pagati pochissimo, milioni e migliaia di ore al giorno per raccogliere pomodori, minacciati e sottopagati? Per non parlare di ovviamente un minimo di responsabilità sindacale che ovviamente non avevano. Vediamo di cosa si tratta. Allora, Giuseppe Baldelsarro, a pagina 18 della Repubblica, parla di Reggio Calabria, una trentina di arresti, 20 aziende agricole sequestrate e sigilli a 200 appezzamenti di terreno per un valore di 10 milioni di euro. Sono questi i numeri di Migrantes, l'inchiesta della Procura di Palmi, nata a seguito della rivolta di Rosarno. In manette caporali e proprietari di agrumeti accusati di associazione a delinquere per lo sfruttamento della manodopera e induzione all'immigrazione clandestina. Tutti considerati veri e propri ras del lavoro illegale nei campi della piana di Gioia Tauro. Profittatori delle disperazione dei braccianti stranieri costretti a lavorare per pochi euro al giorno e indirettamente causa del clima di rabbia che portò alla violenta reazione degli immigrati tra il 7 e il 10 gennaio scorsi. Tre giorni in cui il centro di Rosarno venne messo a ferro e fuoco dagli stranieri che poi subirono la reazione dei cittadini protagonisti di una sorta di caccia al nero. Quindi una situazione certo non facile, ma ci credo, ci fanno lavorare un sacco di ore e pagano pochissimo e quindi ovvio che la gente poi si incazza. Ma lontano dai riflettori, Earth Intruders sempre in prima linea, ve l'avevamo già detto la settimana scorsa, lontano dai riflettori ritornano gli immigrati a lavorare, anche perché l'estate si avvicina, i pomodori vanno raccolti e che succede? Ovviamente tornano gli immigrati, ma questa volta qualcosa si muove, la procura avvia un'indagine, 20 le aziende agricole sequestrate e una trentina gli arresti. Vai di numeri. I numeri del caporalato nell'agricoltura: 24,5% il tasso di immigrati irregolari impiegati nell'agricoltura secondo l'Istat nel 2009. 24,5%. E poi 60-70.000 gli immigrati che vivono in condizioni di degrado simili a quelle riscontrate a Rosarno secondo i sindacati. E 40% il tasso di immigrati irregolari impiegati nell'agricoltura secondo l'Istat nel 2009. Ragazzi, è una cosa da morirci dalla paura, veramente. Cioè, praticamente, facciamo il conto del 1 su 4 è un immigrato irregolare, contro il quale il nostro governo si scaglia sempre, però che raccoglie pomodori con stipendi da fame. Veramente fanno un sono i neri che fanno il lavoro nero e sono pagati come dei neri. Ma ci interessa anche un altro punto qui a pagina 18 della Repubblica, ovvero le città coinvolte. Milano, numerosi mercati dalle braccia a cielo aperto a Milano, coi caporali dell'edilizia che pagano 3 euro all'ora. In vista dell'Expo si stima che i 120.000 operai edili attuali possono diventare 200.000 con un 30% di nero. Torino, i muratori si trovano all'alba a Porta Palazzo per un giorno di lavoro in cantiere. Scoperto anche un traffico di infermiere romene. Davano 2.000 euro a una coppia che le affittava a case di cura senza versare tasse e contributi. Genova, il caporalato riguarda soprattutto i romeni impiegati nei cantieri edili, ma resta un fenomeno nascosto. Se ne sospetta la presenza a Sestri Levante, nelle aree industriali dismesse della ex FIT, dove lavorano molti egiziani. Bologna, nell'edilizia a Modena e Reggio, città con presenza consolidata di casalesi e cutresi, esistono caporali legati a organizzazioni malavitose. Un caporalato diffuso procura poi alle imprese clandestini e italiani del sud. Roma, fenomeno diffuso nel settore edile. Firenze, recenti fenomeni del caporalato nel Grossetano, cioè a Grosseto, e nei settori della raccolta agricola stagionale, uva, olive e frutta. Napoli, file di immigrati che parte all'alba dal litorale Domizio e si sposta a Villa Literno. Bari, nella provincia di Foggia, la raccolta di pomodori nelle mani del racket. Siracusa, circa 800 immigrati impiegati fino a giugno a Cassibile nella raccolta delle patate. Quindi non è una questione che riguarda solo Rosarno, tutte le città ne sono coinvolte, da Milano a Siracusa. E gli stipendi sono da fame, e la fame porta la rabbia, e la rabbia poi porta le proteste. E proseguiamo questa rassegna stampa con altre notizie, magari un po' meno violente, perché qua ci si spaventa: nucleare e lavoro strapagato male. E vediamo invece cosa succede, magari per agevolare anche la nostra vita. Ad esempio, pagina 24 del giornale ci parlano di PEC, che non è la pectina, quella con cui ci si fa la marmellata. Il PEC è una firma digitale che ci permetterà, dice il ministro Brunetta che lo ha presentato, ci permetterà di saltare le file allo sportello, perché sarà una posta elettronica certificata dal valore della raccomandata e sarà gratuita per i 50 milioni di italiani maggiorenni in possesso di codice fiscale. Niente più file agli sportelli postali per comunicare con le amministrazioni pubbliche. I 50 milioni di italiani maggiorenni dotati di codice fiscale possono attivare gratuitamente la PEC, la casella di posta elettronica certificata che ha il valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno. 6,50 euro risparmiati ogni volta, eh? Il primo ad attivarla è stato il ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, che ha presentato l'iniziativa con il presidente di Telecom, Gabriele Galiteri di Genola, e l'amministratore delegato di Poste Italiane, Massimo Sarmi. Brunetta ha ricordato che oggi sono 9-10.000 le amministrazioni centrali e periferiche che hanno già attivato la PEC, circa il 70-80% delle province e il 60-70% delle ASL. Sono pronte, così come il 70% dei comuni capoluogo a partire da Roma. Il ministro ha annunciato che si sta studiando l'estensione della PEC anche al pagamento delle bollette. È un'onda che sta partendo, ha detto il ministro, nell'arco del 2010. Speriamo si possa attivare a 10 milioni di PEC, si possa arrivare a 10 milioni di PEC attive. Forse il ministro Brunetta ci è arrivato qualche anno in ritardo, ma la PEC se ne parlava già agli inizi del 2000, sembra così lontano. Cioè di avere una posta elettronica certificata. Molte le istituzioni che già la utilizzano, molte le aziende che già la usano, ed è veramente una gran comodità. Quindi potremmo dire peccato che non sia stata scoperta prima. Che umorismo, si state già sbellicando dalle risate, eh? Ok, allora ricomponetevi, perché si torna ancora delle notizie. Purtroppo il tempo è sempre tiranno, la nostra ospite è già qui in studio. Sorpresa e mistero e curiosità per questa nuova Earth Intruders di oggi. Vi diamo solo qualche segnalazione sulle notizie che ci hanno un po' più incuriosito. Vi sproniamo ad andarvele a cercare, di andarvele un po' a spulciare fra i quotidiani. Noi vi facciamo questo lavoro qui, puliamo dall'insieme delle notizie banali, vi diamo in 5 minuti le prime pagine, cioè quello che succede di succoso, e poi vi diciamo dove cercare le notizie più curiose, quelle più importanti, che rivoluzioneranno in un modo o nell'altro la nostra vita. E quindi, perché no, robotica e nanotecnologie. La IIT alza il livello della sfida. L'Istituto di Genova ha completato la fase di avvio. Cingolani, rappresentante, ora ricambio e competitività. Di cosa si parla? Si parla di nanotecnologie. Ad esempio, mano e dita, che hanno 9 gradi di libertà, gli oggetti si possono manipolare in modi diversi. Sensori e microfoni di questo piccolo robot prodotto a Genova, in 12 esemplari, è dotato di sensori tattili, microfoni, sensori di posizione, sensori per misurare le forze delle azioni, che applica a microtelecamere ad alta risoluzione. Sono stati 12 gli esemplari finora prodotti, e venduti a 250.000 euro l'uno. Pagina 31 del Corriere della Sera, avrete qualche aggiornamento su questi prodotti, questi nuovi robot. in attesa del giorno dell'apocalisse, della battaglia con gli automi che da tanti anni ci stiamo aspettando. Poi per gli esteri, pagina 17 del Corriere della Sera, i 99 intellettuali ebrei contro Wiesel, una lettera al premio Nobel che dice un errore difendere gli insediamenti a Gerusalemme. E poi ancora uno veramente molto curioso e interessante, due musei sulla mafia, la scommessa di Las Vegas, letture contrapposte sui gangster che fondarono la città. Pagina 19, sempre del Corriere della Sera. Da Washington non potrebbe più scriverla Francis Ford Coppola la battuta che nel Padrino 2 Lee Strasberg diceva ad Al Pacino: quel ragazzo si chiamava Moe Green e la città che inventò era Las Vegas. Un uomo visionario e coraggioso, ma non c'è neppure una targa, una strada o una statua dedicata a lui in quella città. Questa battuta non potrà più essere citata perché adesso si sta pensando di fondare non uno, ma ben due musei sulla mafia che a Las Vegas al tempo costruì il successo di questa grande città americana. Pagina 19 del Corriere della Sera. Ed eccoci tornati qui, l'ospite di oggi è in studio, il microfono è aperto, quindi non tossire, cara Olga Mascolo, eccola che sorride, l'abbiamo già messa in imbarazzo sulla sedia che scotta di Earth Intruders. Oggi abbiamo Olga Mascolo, buongiorno.
Ciao Ale, ciao a tutti, come va? Tutto bene?
Tutto bene, prova a spostarti un po' il microfono in modo che sia, eccolo lì.
Allora,
benvenuta fra noi. Intanto
ciao,
presentiamo te, visto che venerdì ti abbiamo buttato, così dice, proprio in prima linea.
Esatto, cosa che stiamo facendo comunque anche adesso, spero con un esito un po' meglio, però va bene, dai, fa lo stesso.
Ma no, te la sei cavata egregiamente. Allora, presentiamo il nostro ospite, si chiama Olga Mascolo, studentessa di lettere. A che
sì,
anno sei?
Sono all'ultimo, in tesi.
Dai, ce la stai facendo.
Ce la posso fare, della specialistica.
Prima che cambi nuovamente l'ordinamento.
No, ma non penso che mi coinvolga comunque non penso che mi coinvolga comunque un eventuale cambiamento. Sono all'ultimo anno di filologia moderna, tesi, quindi abbiamo quasi finito e insomma speriamo bene, dai.
Ok, vuoi spiegarci cos'è la filologia, che ci ha sempre un po' imbarazzato e incuriosito? No, ma giusto per capire cosa vuol dire filologia.
Allora, è una domanda che mi fanno in tanti. Comunque, filologia, allora, in senso etimologico sarebbe l'amore per la parola. E poi, diciamo che dal punto di vista tecnico si traduce in più discipline, che possono essere la filologia moderna, la filologia romanza, oppure la filologia italiana, la filologia dantesca. Il senso è restituire ai testi letterari un testo leggibile che rispetti la volontà dell'autore. Quindi insomma il lavoro del filologo varia da disciplina a disciplina. Per esempio filologia dantesca, si tratta di avere un testo quanto più coerente con la volontà di Dante, ricordando che noi non abbiamo un autografo di Dante, per esempio. Quindi i filologi si accapigliano tra di loro, qui ci va questa parola, qui ce ne va un'altra, insomma così. Cioè dipende comunque dalla filologia.
Si divertono un po' così.
Può essere latina, antica, quindi insomma svariate. In grosso modo si tratta appunto di avere un testo leggibile.
Ho capito, però è anche un po' la passione o la curiosità per il giornalismo.
Sì, diciamo che è diventato il mio lavoro, quindi più che passione, diciamo che la passione si sta trasferendo più nella filologia, il giornalismo sta diventando insomma quello che poi faccio nella vita. E infatti tu mi hai chiamato per per parlare della notizia di oggi, quella che ho scelto, no?
Ah, ti piacerebbe già saltare i preamboli,
sì,
non parlare di te, cioè, e andare al succo?
No, dai, fammi pure delle domande, sono tranquilla.
E vedo, e qui che sta, oh ragazzi, sta sudando, c'ha l'ascella pezzata, una cosa veramente inguardabile, per fortuna che siamo in radio. No, dai Olga, invece noi ti ringraziamo della tua presenza e vorremmo chiederti, io so che ti piace il giornalismo, tanto che sei stata al Festival Internazionale del Giornalismo che si è tenuto nei giorni scorsi proprio ad Urbino?
Sì, no, a Perugia.
A Perugia?
Ad Urbino c'è la scuola abbastanza buona di giornalismo.
Mm.
che è il suo secondo anno del biennio, quindi se l'anno prossimo qualcuno vuole andare, lo dico, consulti il sito perché i professori sono bravi, competenti. Certo, c'è anche quello di Padova che è eccezionale, però se qualcuno si vuole spostare, insomma.
Come stroncarsi la carriera nella propria città nel giro di 2 minuti.
Guarda, io sono una specialista.
No,
dai. La carriera, per cui ormai...
Insomma, ci sono stati molti incontri, molti ospiti, insomma, il sito si può ancora consultare IFJ, proprio come iniziali, 10.org, se non sbaglio. Insomma, è proprio un elenco di noti volti e di impegni. Tu cosa hai seguito?
Allora, io sono arrivata lì di giovedì pomeriggio, purtroppo non ho fatto in tempo a seguire la conferenza tenuta da Ezio Mauro di Repubblica sulle 10 domande, la questione delle 10 domande, però ho seguito poi altri interventi, per dire. Adesso ho qui l'opuscolo vicino, cioè ce l'ho sotto mano, così lo consulto, ovviamente... Non troverò più niente delle cose che ho seguito, come succede sempre quando si deve parlare di qualcosa. Comunque, ho seguito principalmente le conferenze che potevano avere un riscontro, potevano interessarmi. Ed era appunto una sul ruolo del praticantato nella professione del giornalista. C'erano diversi, ovviamente la conferenza era molto di parte, nel senso tenuta da professori che millantavano la centralità del ruolo delle scuole di giornalismo. E questo piuttosto che la pratica, perché c'è il praticantato d'ufficio, quindi insomma si parlava scuola o pratica. E loro difendevano la scuola più che altro per una formazione non solo tecnica, perché spesso i giornalisti o i giovani giornalisti si ritrovano a fare le fotocopie nelle redazioni, questo è vero, è una triste realtà, è così.
Okay.
Quindi non solo dal punto di vista tecnico ma anche deontologico, che è un aspetto non secondario quando si va poi a iniziare una professione come
Mazza,
quella.
Mazza, quante parole difficili, cosa vuol dire deontologico?
Giornalista. Deontologia sarebbe sinonimo di integrità, cioè all'interno di una professione la deontologia è il codice comportamentale che uno deve tenere, per esempio i medici, il prete ha il segreto di confessione, questa è la deontologia del prete.
E la deontologia del giornalista che come dovrebbe comportarsi? Perché io qui quando leggo i giornali ogni tanto mi chiedo veramente perché sono pagati per scrivere certe cose.
Ma è una cosa che, per esempio, una regola: non pubblicare foto di bambini minorenni. Questa, vabbè, non è una regola deontologica, è proprio una regola che se poi non rispetti finisci in prigione, no? A pagare una sanzione. Però insomma, la deontologia consiste nel buon comportamento del giornalista ed è un concetto labile, cioè non mettere pubblicare notizie che possono essere solo di interesse pubblico e farlo con integrità morale, insomma di questo si tratta. Cioè notizie utili, cioè che cosa me ne frega se non lo so, tal politico o il magistrato si mette i calzini rossi o blu o gialli eccetera, ecco. Insomma è una notizia questa.
Erano turchesi,
per
essere precisi. Però beh, ci vorrebbe...
Cosa vuoi dire? Che il magistrato, cioè il magistrato, il ruolo pubblico del magistrato è di fare il magistrato, non di indossare calzini, quindi cioè non intaccano comunque il colore del calzino, non intacca la persona nella professione e nel suo ruolo pubblico.
Non ho capito, ma è molto...
Spero di essere stata chiara.
Ah, sei stata veramente un sole a primavera. E ci vorrebbe quasi quasi una filologia anche giornalistica, no? Perché questo amore per le parole giornalistiche. Va bene, vorremmo chiederti, vabbè, questa volta dai ti risparmiamo, anche perché sei fortunata che il tempo sfuggit.
No, avrei voluto parlare ancora, tornerò domani perché dobbiamo parlare di altre cose che ci sono state al Festival del Giornalismo.
E sì, magari ora che ti abbiamo presentato potremo parlarne con più calma.
Esatto.
Però non possiamo esimerci da chiederti la notizia del giorno. Cosa ti ha coinvolto e cosa ti ha sconvolto tra i quotidiani di oggi?
Allora, io stavo leggendo Il Fatto Ci sono due notizie che mi hanno coinvolto e sconvolto. Allora, la prima è un po' così, visto che noi siamo, perché dell'università, io sono ancora all'università, quindi siamo una radio per il web. Volevo parlare di link streaming. Io non so se tu l'hai letta come notizia.
No.
E in pratica non so se voi siete utenti di link streaming, che permette tramite la tecnica di mega video di scaricarsi film gratis. Ecco, la notizia che mi ha colpito, sconvolto, nel senso che forse non possiamo più accedere a questo bellissimo servizio.
No, sul serio.
Pirata.
Oddio, questo è sconvolgente per, okay,
per la comunità
molti.
Del web, per tutti noi, insomma. Ed è appunto che il tipo è stato beccato lui e la sua community, cercherà di difendersi. Comunque si è beccato una multa da euro 2582 o euro 15.000. Beh, io pensavo molto peggio.
Sì,
cioè,
infatti, visto il numero di DVD che ci ha permesso di non comprare.
Esatto, di film di ogni tempo che ci ha permesso di vedere. E quindi, insomma, la Guardia di Finanza è passata anche da loro. E ho detto, ma sarà giusto o sarà sbagliato? Insomma, alla fine i diritti di copyright con il web vanno sempre di più a quel paese, no? A farsi benedire.
Sì.
Eccetera, quindi non lo so se volevi dire quella tua opinione.
Oh, ma guarda,
come ospite
lungamente
te la chiedo io.
Io devo assolutamente ripromettermi di non ospitare più altri giornalisti, perché non si va avanti? Come faccio le domande? Ma la mia opinione, no, vabbè, io mi tengo super parte, insomma, rinvito i nostri ascoltatori, se vogliono due opinioni interessanti, a recuperare il podcast di questa trasmissione di Earth Intruders di lunedì scorso e di martedì scorso, perché abbiamo ospitato due opinioni importanti, quella di Gian Antonio Stella lunedì e quella del dottor Raffaele Fiengo martedì.
Ah, sì.
E uno era pro e uno contro, ma non vi diciamo chi era pro e uno e l'altro, e non vi diciamo chi era contro. La seconda notizia che
dopo
vuoi,
me lo puoi dire segretamente.
No, ti scarichi il podcast. E poi invece, se tu le vuoi dare la seconda notizia, che siamo un po' in chiusura. L'altra notizia che
avevi
trovato?
Ah, la seconda notizia, sì, già, è vero, mi ero addormentata. No, niente, questa l'avrei data, penso. Niente, Fiumicino, 10 miliardi con danno ambientale. Tre nuove piste per Leonardo da Vinci, un'opera più costosa del Ponte di Messina, al centro la famiglia Benetton. Ma nessuno ne parla. E, guarda, so che non si farà in tempo, quindi cito solo questa frasetta, che poi magari, insomma, se interesserà agli ascoltatori, se andranno a leggere sul Fatto, sono due pagine, quindi, insomma, se avete del tempo da passare in bagno o al bar potete leggere questa. E la cito. I Benetton, dopo Air France, il gruppo Riva e Banca Intesa sono i quarti azionisti di CAI con l'8,85%. Insomma, gli United Colors rivenderebbero allo Stato per quello che dallo Stato hanno acquistato. Per poi si parla appunto di queste tre nuove piste di Fiumicino, quindi loro, insomma, rivenderebbero allo Stato quello che dallo Stato hanno acquistato, per poi ottenere finanziamenti utili a realizzare un qualcosa da loro gestito. Un, insomma, classico magna magna, e sul quale lavoreranno direttamente quanto indirettamente. Questa è la frase che getto lì, non si è capito niente, però secondo me qualcosa si è capito per incuriosire. Esatto.
Dove lo troviamo? Abbiamo detto pagina 2 e 3.
Pagina 2 del Fatto, è la notizia in prima pagina, quindi, insomma, l'inchiesta del giorno.
Bene, a proposito di magna magna, noi direi che è il caso di andare a mangiare, perché
esatto,
è già tardi,
è ora.
Abbiamo già sforato come al solito. Dunque, noi ringraziamo il nostro ospite di oggi, Olga Mascolo, e
grazie,
speriamo di rivederti ancora qui, oppure di risentirci questa settimana per capire un po' cosa è successo in questo Festival Internazionale del Giornalismo, quali saranno i futuri, il futuro,
esatto,
del giornalismo.
Magari era interessante parlarne.
E intanto noi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e via con la sigla finale. Rubo gli ultimi istanti della sigla per salutare i nostri amici ascoltatori e ricordarvi che oggi pomeriggio 14:30 c'è il più programma informativo universitario, con nuove notizie, interessanti cose, questioni, concorsi,
sia per il mondo del lavoro sia per il mondo dell'università. Non perdetevi alle 15.30, a seguito del più c'è La Bocca del Trickster, programma culturale con un sacco di ospiti interessanti. Grazie all'ascolto e buona giornata a tutti.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.